Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Allora, ci può consigliare un libro che secondo lei dovremmo assolutamente leggere?
Guarda, secondo me no, perché in realtà i libri, quelli veramente importanti da leggere, è già la scuola che ve li fa leggere. E gli altri in realtà, come dire, sono tarati su quelle che sono non i gusti, però proprio anche le esigenze, mi viene da dire, di ciascuno. Cioè, è chiaro che chiunque dovrebbe aver letto Omero, o chiunque dovrebbe aver letto, secondo me, che ne so, il diario di Anna Frank, cioè, per mettere due cose che sono molto diverse tra loro. Nella mia attività, come dire, militante verso Marguerite Duras, che in Francia è considerata un'autrice importantissima, cioè come da noi, non so, Calvino, Pasolini, Elsa Morante, cioè i nomi, quelli proprio importanti della letteratura, in Italia non è così considerata. E quindi la mia attività di militanza è quella di parlare di Marguerite Duras ovunque io mi trovi, sempre. E quindi posso dirvi che mi piacerebbe che leggeste Marguerite Duras, e in particolar modo Moderato Cantabile, che io lessi appunto a 16 anni, e fu un libro, io ho continuato a rileggerlo nel tempo, per me è stato un libro capitale. Però magari voi lo leggete e dite, vabbè, chi me ne frega, cioè, non è una cosa che mi riguarda. Per me è stato un libro capitale perché faceva linguisticamente delle cose che io non avevo visto tanto fare prima, e io ero molto interessata alla lingua, cioè era una cosa che proprio mi interessava molto, quindi trovare, poi l'ho letto in lingua originale, l'ho letto in francese, quindi non in traduzione, perciò proprio nel modo in cui Marguerite Duras ha messo giù le parole una dietro l'altra, e ci sono tutte delle trasgressioni, delle sovversioni linguistiche in quel romanzo, che poi quando io ho tradotto mi sono proprio resa conto di quanto sia perfetto da un certo punto di vista, sia pieno di rimandi questo romanzo, abbia proprio una geometria, un'architettura che sembra molto meditata. Chissà se lo era davvero, e chissà quanto c'è di istinto e quanto c'è di premeditazione, perché io che faccio la scrittrice posso dirvi che ci sono delle cose, cioè ci sono veramente come due fasi nella scrittura per me. C'è una fase in cui io non so quasi cosa voglio scrivere, cioè io so qual è il tema, quali sono i personaggi, ma non so moltissimo di loro. Io non sono di quegli scrittori che fanno la scaletta, no? Ci sono degli scrittori che si fanno la scaletta, cioè si scrivono capitolo per capitolo che cosa accadrà nel romanzo, e poi fanno la Bibbia dei personaggi, cioè personaggio Rosella Postorino, età, colore dei capelli, chi era sua madre, come la pensa su questo, cosa mangia, cosa le piace fare. Io non ce la faccio a fare questa cosa perché mi annoia, mi annoierebbe terribilmente. E anche perché se io sapessi già che cosa deve accadere, mi rompo, cioè lo voglio scoprire. E questo è l'interessante per me di scrivere. E soprattutto io come faccio a saperlo se non conosco questi personaggi? Cioè, se non li ho visti interagire fra di loro, ma io come faccio a conoscerli? E se non li conosco, ma come faccio a sapere cosa fanno alla fine del libro? Quindi ho bisogno di scoprire le cose, ma io posso sapere in generale, io posso sapere che Rosa Sauer è una sergentrice di Hitler, che è sola, se ne è dovuta andare dai suoceri perché a Berlino era sola, che a un certo punto che diventa sergentrice di Hitler, che conoscerà delle donne per forza, perché lo fanno questo mestiere con loro, che il marito è scomparso, che a un certo punto si salverà. Questo era quello che sapevo. Tutto quello che c'è in mezzo l'ho scoperto mano a mano. Quindi per me c'è una fase di affidamento alla scrittura. Cioè mi affido, diciamo, alle associazioni mentali che emergono, alle immagini che affiorano. E dopo però, con molta ferocia, valuto se funzionano oppure no, quindi posso cancellare, cambiare, riscrivere. Cioè la scena di Ziegler che va alla finestra, io non l'avevo mica, no, pensate, poi questo Ziegler andava alla finestra, io a un certo punto ho visto questo che andava alla finestra, cioè, l'ho proprio visto, E quindi, siccome l'ho visto e l'ho scritto, mi funzionava, ci ho riflettuto molto e mi funzionava. Se non avessi sentito che funzionava, come altre cose l'avrei cancellato. Quindi c'è una fase di abbandono, quindi di istinto, di associazione quasi psicanalitica, difficile da, come dire, anche proprio da decifrare finché non accade, finché non è sulla pagina. E poi c'è invece una frase in cui tu ti rendi conto di quali sono i rimandi anche che non hai meditato, o di come certe scene possono avere un valore simbolico, e a quel punto ci giochi, a quel punto li sottolinei, a quel punto fai in modo che diventino un'isotopia, si direbbe, adesso una parola difficile forse per voi, però insomma diventano una specie di leitmotiv nel romanzo, cioè che ti aiutino a sviluppare la narrazione. E quindi, leggendo Moderato Cantabile, che è pieno di rimandi, è pieno di immagini simboliche, ma pieno di questioni circolari che ritornano, pieno di scelte lessicali che tu trovi nel primo capitolo e trovi nell'ultimo, e non può essere casuale. Cioè, o è casuale nel senso che la mente l'ha prodotto, ma non in maniera casuale, oppure lei a un certo punto se n'è accorta e ci ha giocato. Ecco, mi chiedo quanto ci sia distinto e quanto ci sia di maestria, di sapienza, però per me è un gioco pazzesco. Cioè, è il gioco fantastico di quando da bambino ti regalavano la macchinina telecomandata e tu un po' giocavi a farla andare col telecomando, un po' dopo la dovevi rompere per vedere com'era dentro. Ecco, per me questa cosa qui di mantellare il testo è un gioco fantastico, lo è tuttora per me.
Buongiorno.
Buongiorno.
Massimo Recalcati dice che i libri che ci piacciono di più ci segnano come cicatrici, secondo lei perché?
È un po' quello che ci dice anche Daria Bignavi, che nominavo prima, sui libri che ci hanno rovinato la vita. Ma forse lui usa la parola cicatrici, che è una parola negativa, anche se non vuole dire che ci segnano necessariamente in modo negativo. Però cicatrice è una parola negativa, cioè tu hai la cicatrice quando sei stato ferito. Quindi è un segno che ti rimane sulla pelle, ma di qualcosa che ti ha dato dolore. Io, per esempio, non ho mai sentito che non ci sono libri che sento come cicatrici, proprio perché per me nel momento in cui vivo un dolore, tendo a leggere cose che parlano di un dolore simile. Quindi non sono di quelle che, siccome sto male, allora mi devo guardare una commedia in TV. No, non sono così. Cioè, mi sento tenuta per mano di più da qualcuno che ha vissuto un dolore simile al mio. E quindi mi rivolgo alla letteratura. Io penso che i libri che leggiamo e che sono importanti per la nostra vita ci segnino, nel senso che io vado continuamente a ripensarli, cioè come un'esperienza che ho vissuto, come una persona che ho conosciuto, come una cosa che mi è capitata. Cioè, i libri che ho letto e che mi hanno toccata sono cose che mi sono capitate, quindi io penso, vabbè, perché lei ha fatto così, effettivamente, quando le capita, come se fosse una persona vera. E quando è successa questa cosa, come se fosse successa davvero. Per me è così, cioè non sento che ci sia grande differenza tra le esperienze che io faccio vivendo e le esperienze che io faccio leggendo. Cioè, le esperienze che faccio leggendo sono delle esperienze molto importanti, cioè sulla mia vita psichica, non sulla mia vita fisica ovviamente, ma sulla mia vita psichica, sulla mia vita emotiva, sono molto pregnanti, cioè determinano in maniera molto forte. Io sento che nel mio bagaglio esperienziale ci sono le storie dei libri che ho letto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiederle quali sono, secondo lei, le maggiori difficoltà nello scrivere un romanzo storico.
Allora, sai, quando io ho iniziato a scrivere questo romanzo non mi ero neanche resa conto che fosse un romanzo storico, pensa, faccio anche live. Perché nella mia testa io stavo scrivendo un romanzo di invenzione a partire da una storia vera, che era una cosa che mi era già capitato di fare, cioè a partire dalla mia esperienza di volontariato nel carcere di De Bibbia con i bambini che vivono in carcere con le madri detenute, io poi ho scritto un romanzo di invenzione. Non era la storia di nessuno di loro, era una storia di invenzione, però partiva dalla mia esperienza di Che cosa vuol dire il carcere per un bambino, come vive un bambino dentro il carcere, perché avevo fatto volontariato. Quindi nella mia testa era simile, cioè io avevo conosciuto una storia vera e poi ero andata nei luoghi per documentarmi, perché sono andata alla Volcianze, sono andata a Schmagen dal Fabellino dove viveva Margot Boyko, sono andata a frequentare i luoghi, ho studiato e quindi stavo scrivendo una cosa vera. Nonostante io stessi studiando molto, perché comunque mi sono ripresa manuali, mi sono letta, che è bellissima, la storia del Terzo Reich di Schirer, non l'ho ovviamente letta tutta perché credo sia, non so quante pagine possa essere, perché ce l'ho su Kindle, prima me l'ero fotocopiata, sempre appunto alla biblioteca, poi l'ho comprata sul Kindle, perché è più facile da consultare, da studiare, però è enorme, non so quante migliaia di pagine possono essere. Quindi io studiavo molto, però non mi rendevo tanto conto, cioè finché la mia agente, io ho un'agente letteraria, finché la mia agente non l'ha chiamato romanzo storico, io ho detto, ma ha ragione lei, è un romanzo storico. Allora, la difficoltà è quella che dicevo prima, la difficoltà è non essere anacronistica, cioè non far parlare i personaggi in un modo in cui non parlerebbero, non far pensare i personaggi in un modo in cui non penserebbero, no? Cioè, un personaggio può anche essere particolarmente progressista, però non è che una donna tedesca degli anni 30 e 40 può pensarla come, ne so, una studentessa di Berlino oggi che frequenta, che ne so, il Gay Pride, ok? Cioè, è chiaro che hanno delle mentalità un po' diverse, per quanto Rosa sia progressista in fondo, cioè non è conservatrice, però ha una formazione cattolica che poi ha rifiutato, cioè è cercare di far parlare i personaggi nel modo in cui parlerebbero, di farli pensare nel modo in cui in quell'epoca, pur da progressisti, penserebbero. Quindi diciamo che il problema principale è l'anacronismo, è tentare di non cadere nell'anacronismo, questo è, oltre a tutti i dettagli che dicevo prima, cioè a tutti i dettagli storici, dai vestiti io ci ho messo molto a capire se potevano avere un frigorifero questi oppure no, dentro la cucina della caserma di Krausendorf. La cosa appunto, come vi dicevo, dei prelievi del sangue, cioè tutti i dettagli a quel punto ci sono o non ci sono i lampioni, c'è l'elettricità, non c'è, affiora il coprifuoco, cioè tutti questi dettagli che devono essere ricostruiti, ma al di là di questo, che poi anche se tu fai secondo me degli errori, la maggioranza dei lettori non se ne rende conto, cioè se ne rende conto lo storico, ma è perdonabile alla fine se non ci sono documentazioni effettive, più del fatto che tu faccia parlare o pensare i personaggi in un modo in cui non parlerebbero o non penserebbero. Ti faccio un esempio, guarda, io sto editando un romanzo di un'autrice esordiente giovane, e questo ambientato durante il fascismo, dove ci sono dei personaggi che anche non sono cioè non sono antifascisti, non sono né antifascisti né fascisti, sono semplicemente persone così, la cosiddetta zona grigia, ci sono quelle persone che approfittano del fatto che avere contatti con i fascisti può aiutarli nella loro attività lavorativa, commerciale, eccetera. Quindi non sono degli uomini, i maschi di questo libro non sono degli uomini particolarmente progressisti, cucinano tutti sempre, ma no, non è possibile, cioè questo o quell'uomo fa il cuoco o quell'uomo ha una particolare predilezione per la cucina, ma è allora una sua caratteristica, come dire, nella Bibbia dei personaggi quella sarebbe la sua caratteristica, il suo hobby, ma speciale, particolare. Ma uomini che cucinano in maniera intercambiabile con le donne, no, non era così, è anacronistico, è una cosa che può accadere oggi per la gente della mia generazione forse, ma se no, no. E questo per dirti che anche banalità come queste rendono immediatamente un romanzo anacronistico, quindi devi fare molta attenzione a che cosa fai fare e a che cosa fai dire e a che cosa fai pensare ai personaggi.
D'accordo, grazie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiederle cosa porta un popolo ad accettare di vivere sotto una dittatura?
Ma questa è una domanda del libro, non c'è la risposta, è proprio la domanda. Io non devo darti la risposta, da scrittrice mi pongo la domanda. Se avessimo la risposta su questo, probabilmente riusciremmo a fare in modo che non ci fossero più dittature, ma il mondo è pieno di dittature, anzi il mondo verso cui stiamo andando ed è spaventoso per noi, diciamo, occidentali, per noi europei, immaginarlo, ma la maggioranza delle terre del pianeta hanno regimi dittatoriali. Cioè, questo per me è veramente spaventoso, perché appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa ha cercato di costruire l'Unione Europea proprio per evitare tutti i conflitti sanguinosi che hanno caratterizzato la sua storia. I valori dell'Unione Europea sono valori democratici, sono valori di pacifismo, sono valori di collaborazione, di cooperazione e non di guerra, non di guerra di aggressione, non di sopraffazione. Quindi per noi è molto complicato immaginare che il mondo invece sia questo, ma da un lato la Russia è un sistema dittatoriale, evidentemente lo è, ma da un lato ci sono quelle che a un certo punto sono state chiamate democrature, cioè delle democrazie che in realtà erano delle dittature, e queste purtroppo non sono così lontane dall'Europa, sono anche in paesi del continente europeo e dell'Unione Europea, che è anche più spaventoso. Dall'altro lato l'Europa non è riuscita probabilmente a mettere davvero in campo questi valori, perché non c'è riuscita durante la guerra nei Balcani, che è durata una decina d'anni, quando io ero al liceo come voi, non c'è riuscita, se ne non lavate le mani, perché appunto poi è intervenuta in qualche modo, poi sono intervenuti gli Stati Uniti, come sempre hanno detto ok, interveniamo noi, però non è stata in grado veramente di riconoscere il problema e di trovare un modo per affrontarlo. Rispetto alla questione dei migranti, l'Europa ha moltissime colpe, quindi diciamo che il problema dell'Europa è sicuramente se non è riuscita a realizzare davvero il progetto di essere una federazione democratica di stati europei che coprono, secondo me, al momento, cioè di valori condivisi, ecco, al momento è soprattutto un'unione commerciale e finanziaria. E nel resto del mondo non c'è neanche tanto l'idea del pacifismo, della cooperazione e della non aggressione. Il problema climatico e della scarsità delle risorse rende plausibilissimo il fatto che ci siano delle guerre, tant'è vero che questa guerra che si gioca fra la Russia e l'Ucraina, cui appunto c'è tutto un discorso legato alla NATO e ai problemi della, come dire, estensione della NATO, beh, adesso non parliamo di queste cose che sono molto tecniche, però diventa un problema anche di risorse, cioè nel momento in cui noi decidiamo giustamente di dare alla Russia delle sanzioni, stiamo decidendo di usare meno gas. Questo, come dire, è sempre, se ci pensate, ancestrale, cioè le guerre, la sopraffazione dell'uomo sull'uomo avviene perché bisogna sopravvivere, cioè noi siamo fatti, e questo è di questo che parla le assaggiatrici in fondo, cioè le assaggiatrici parla dell'istinto di sopravvivenza come l'istinto primario dell'essere umano, che è da un lato una grande risorsa, dall'altro lato è il primo, la prima ragione di compromissione con il male, perché per sopravvivere sei disposto a tutto. E lei è disposta a mangiare il cibo di Hitler, è disposta a rubare, è disposta a qualunque cosa. Queste donne sono disposte a qualunque cosa per sopravvivere. La guerra non è altro che l'estensione di questo principio che per sopravvivere io non importa se muori te, perché le risorse sono scarse e quindi me le accaparro io. Quindi perché gli esseri umani vivono sotto una dittatura, mi viene da dirti, come diceva Kierkegaard, che la libertà è una vertigine, la libertà da vertigine, è una responsabilità, e spesso è più facile per gli individui non vivere nella libertà, perché la libertà responsabilizza, la libertà richiede sacrifici, la libertà richiede consapevolezza. Come io, per esempio, ho una formazione cattolica esattamente come Rosa, poi a un certo punto ho capito che ero agnostica, no? E a me dispiace, per esempio, essere agnostica, perché è più difficile vivere senza fede. Vivere con la fede, e vivere non solo con la fede, ma vivere con la religione è più facile, perché ci sono delle regole prestabilite e sai già che se le segui ti stai comportando bene. Diversamente devi discernere tu fra il bene e il male. Allora mi viene da dire, con tutte le dovute differenze, non sto dicendo ovviamente che la religione sia una dittatura, ma che dentro un'organizzazione oppressiva, in qualche modo tu sei deresponsabilizzato della vertigine della libertà. Mi sembra incredibile che questo possa accadere, però la storia ci dimostra che gli esseri umani in qualche modo cercano anche questo.
Buongiorno. Nel suo romanzo si muovono le vite di diversi personaggi con pregi, difetti e debolezze. Volevo chiederle se lei è entrata in empatia con loro, e se sì, chi ha amato e chi ha odiato di più?
Sì, bisogna entrare in empatia con tutti, anche con quelli negativi, se no non riesci a scriverli. Poi a me interessa, anche quando racconto i personaggi, diciamo, negativi, raccontarli assolutamente nella loro normalità. Una cosa che non mi, per esempio, non mi piace di certa narrazione dei nazisti, è che i nazisti vengono rappresentati come dei mostri. E lo trovo deresponsabilizzante, a proposito di responsabilità, che era un termine che usavo prima, cioè come dire, vabbè, hanno fatto queste cose perché sono mostri, poi invece le persone normali non le fanno. No, le fanno, si vede, basta pensare a quello che è successo a Buca, basta pensare a quello che immediatamente succede nel momento in cui diventa lecito aggredire l'altro, nel momento in cui si pensa appunto di avere il diritto di occupare lo spazio dell'altro, di aggredire l'altro essere umano che è intorno a noi, quindi in maniera tra l'altro sistematica, come può essere appunto la guerra, come è stato il nazismo. Per me raccontare i nazisti come persone normali era quasi una specie di gesto politico prima ancora che letterario, quindi anche con Ziegler io empatizzo. A me ci sono delle cose di Ziegler che mi fanno tenerezza. Che lui andasse con la sua maestra delle elementari al cimitero a imparare a scrivere leggendo le lapidi dei morti della prima guerra mondiale, a me mi fa tenerezza. È chiaro che ha un valore simbolico quella scena, però mi fa tenerezza. Mi fa tenerezza anche perché io non l'ho vissuta questa cosa, ma dei miei compagni di classe alle elementari, perché io ho fatto le elementari fino alla quarta a Reggio Calabria e dalla quinta a Imperia, quindi dal sud profondo al nord, e avevamo una maestra fantastica, ma i miei compagni di classe mi raccontarono che prima che arrivasse questa maestra fantastica, una maestra che era una signora molto anziana, che li portava al cimitero a fare questa cosa. Mi aveva colpito molto, e quindi l'ho data a Ziegler questa cosa. Dargli una cosa così significa per forza provare tenerezza anche verso di lui. Non c'è un altro modo per scrivere dei personaggi che non sono delle macchiette, delle caricature. Devo dirti questo, cioè in fondo anche Hitler è raccontato nella sua umanità, e anche questo secondo me è interessante. Da un lato mi è servito anche a prenderlo un po' a prendermi gioco di Hitler, cioè raccontare Hitler che prende delle assaggiatrici per non avvelenarsi, e poi si manda giù 16 pillole antiflatulenza al giorno rischiando di intossicarsi così, è il racconto di un pazzo, di un malato mentale, ovviamente. E quindi mi ha anche permesso una forma di rivendicazione su di lui, però in realtà anche lui lo racconto come una persona normale, cioè c'è quel pezzo in cui Rosa in qualche modo sogna di dirgli non ti preoccupare, ci sono io con te, Lupacchiotto, lo chiama Lupacchiotto. Quindi questo mi interessa, cioè mi interessa raccontare la contraddizione e uscire continuamente dallo schema mentale prestabilito. Quindi sì, empatizzo con tutti i personaggi, io veramente non ne odio nessuno, non c'è un personaggio che odio, non potrei odiare un personaggio che sto scrivendo, se no lo scriverei male.
Buongiorno, io invece vorrei chiederle quanto tempo ci ha voluto per ideare la trama e poi per scrivere il romanzo.
Come ti ho detto, prima, io non ho ideato la trama e poi ho scritto il romanzo. Io ho scritto il romanzo e mentre scrivo il romanzo ideavo la trama. È quello che dicevo prima, non ho una trama. E quindi io ci ho messo tutto il tempo, conto un unico tempo, che è il tempo in cui ho letto questo articolo e poi ho iniziato a studiare. Ma iniziare a studiare non vuol dire che io ho ideato la trama. Vuol dire che ho provato a immergermi in quel... Cioè, è come... C'è qualcosa che mi chiama. C'è una direzione che mi chiama e io vado verso lì. Non lo so se succederà qualcosa. Cioè, il rischio è anche che non succeda niente. Cioè, tu puoi iniziare a leggere, studiare e poi non succede niente. Il romanzo non viene. È possibile. Io sono semplicemente andata in quella direzione. E poi, a un certo punto, ho iniziato a scrivere. E poi mi sono fermata. E poi ho pensato che non l'avrei finito. E poi ho pensato che non mi fregava niente a nessuno. E poi ho ricominciato a scrivere. E poi mi sono di nuovo fermata. Cioè, calcolo tutto questo tempo. Quindi, da settembre del 2014... a quando il libro è andato in stampa, che è novembre del 2017.
Io volevo chiederle se avesse mai immaginato di riuscire a vincere il premio Campiello.
No, prima di scrivere Le assaggiatrici, quando poi Le assaggiatrici è uscito e ha avuto l'accoglienza che ha avuto e lo volevano diversi premi, perché anche il premio Strega lo voleva, ma io non voleva che partecipassi, questo intendo, ma io non ho preferito non partecipare. A quel punto sì, l'ho immaginato, però prima no, perché come dicevo prima, i miei libri prima delle assaggiatrici non avevano grandissima diffusione, cioè non ero una scrittrice molto riconosciuta. Quindi diciamo Le assaggiatrici è stato un punto di svolta, prima non l'avrei mai immaginato, poi quando è uscito effettivamente poi sì, ci ho sperato. Bravo.
Grazie
per le domande, erano molto belle. Grazie, buona giornata, in bocca al lupo per tutto, ciao.
Grazie.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.